questa sera, poi passo la parola anche a Giovanni, che abbiamo concordato di fare insieme questa parte introduttiva alla conversazione dell'ora successiva. Da dove parte l'argomento di oggi, che tocca il delicato discorso delle dichiarazioni di nullità del vincolo matrimoniale? Parte dalla una delle domande del questionario che il Papa ha inviato a tutta la Chiesa per prepararla e per prepararci tutti ai due sinodi che ci saranno quest'anno e l'anno prossimo sul tema della famiglia, del matrimonio. E la domanda è all'interno della questione 4, che è intitolata così: sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili. Ci sono diversi punti, A, B, C, D, E, F, G, e il punto F dice così. Non vi leggo gli altri perché li affronteremo nei prossimi venerdì, gli altri temi. Il punto F dice così: lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme? Ecco, vediamo come il tono della domanda non sia di carattere teologico, dottrinale, ma semplicemente pastorale, cioè si chiede, come per tanti altri argomenti affini, il Papa si chiede e ci chiede che tipo di atteggiamento e che tipo di aiuto si può dare. Contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte. Questa è l'intenzione del Papa, aiutare queste persone che sono coinvolte a risolvere i loro problemi. Ecco, questo è l'animo che c'è dietro alla domanda. Ora, questa domanda, che io ho poi insieme con le altre 38 ho dato alla parrocchia qui di San Martino come spunto di riflessione, chiedendo poi anche un contributo in qualche modo per me, perché dovevo farne relazione a mia volta ai miei colleghi, e questa domanda è stata oggetto di qualche risposta piuttosto vivace, sentita, forse anche un po' risentita, soprattutto da parte delle famiglie più giovani, le quali hanno reagito sostanzialmente sostenendo che per loro non si dà possibilità, loro hanno usato un'espressione un po' sarebbe un po' da precisare forse, di annullamento del matrimonio. Per loro il matrimonio e non lo si può annullare. Allora, un po' questo è l'argomento di questa doppia ora, e la mia parte ha solo questo scopo: cercare di interpretare questa reazione così istintiva e molto carica di affetto, di passione, che questi miei amici più giovani, amici e amiche più giovani, hanno cercato di manifestare nella loro risposta, perché ho voluto prendere sul serio questo, e cercare di capire come mai abbiano detto questo. E quindi io porto delle sostanzialmente una motivazione di fondo che mi sembra che stia alla base della loro reazione. Poi certo il problema va preso in modo più globale, allora a questo penseranno quelli che mi seguono, cioè Giovanni per la sua parte, poi il vicario generale quando arriverà più tardi, e poi ancora tutti voi, perché tutti voi siete invitati a esprimere il vostro pensiero sulla questione. Io mi, quindi circoscrivo la mia riflessione solo a questo, ma è proprio vero che il matrimonio non può essere annullato? Sì, lo credo anch'io. Il matrimonio non può essere annullato. E perché questo? È perché il patto matrimoniale non può essere revocato. Si parla oggi sempre di più di una alleanza, nella riflessione teologica, di un'alleanza che non è revocabile. Parto proprio dal salmo che stiamo meditando in queste ore, tra oggi e domani, e poi lunedì e ancora martedì, per leggervi i versetti che cercheremo un po' di considerare domattina nella messa. Siamo al Salmo 105, in realtà siamo 104 nella numerazione che noi preferiamo considerare, al versetto 8, così cominceremo domattina. E dice così il versetto 8, il soggetto è Dio: si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni, l'alleanza stabilita con Abramo e il suo giuramento a Isacco. L'ha stabilita per Giacobbe come decreto, per Israele come alleanza eterna. Ecco, questo è il punto. Questa alleanza che unisce Dio e il suo popolo è un'alleanza alla quale lui è fedele per mille generazioni, addirittura è un giuramento che lui ha fatto ai nostri padri, e l'aggettivo che più la descrive è l'aggettivo eterna. Queste parole tornano sulle labbra di Gesù nell'ultima cena, quindi noi le ripetiamo tutte le volte che celebriamo la messa. Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza. Quindi l'alleanza che è il patto iniziale che unisce Dio e il suo popolo è eterno e per mille generazioni. Il Signore rimane fedele a questo. Non c'è forza umana e neanche, possiamo dire, divina che possa annullare questo matrimonio. Torniamo un attimo a altri salmi che mi sono venuti in mente in questi giorni, pensando a questa sera. Salmo 109, versetto 4, dice: il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Ancora un giuramento senza pentimento. Salmo 110, immediatamente dopo, versetto 5, egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Ma forse il più forte di tutti è il Salmo 88, che dice così, al versetto 31, leggo dal 29, è Dio che parla del suo Messia, del suo inviato. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa, ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non profanerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre. Certo, non mentirò a Davide. In eterno durerà la sua discendenza. Il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. In questo salmo è da notare che si dà l'ipotesi di eventuali motivazioni che potrebbero indurre Dio a revocare la sua alleanza, ad annullarla, e sono i peccati dell'altro partner del patto. Se i figli abbandoneranno la mia legge, non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti, non osserveranno i miei comandi, cosa succede? Se rompono le clausole del patto, niente, neanche questo può essere un motivo fondato perché io annulli la promessa che ho fatto, questa alleanza di amore. Queste parole, questi discorsi arrivano fino al dibattito tra Gesù e i suoi interlocutori, quando gli chiedono: ma può un uomo ripudiare la moglie per qualche motivo? Evidentemente per qualcuno di questi motivi che abbiano una certa consistenza, no? Perché si è improvvisamente diventato antipatico, così. Motivi importanti, gravi comportamenti negativi. E Gesù risponde: no, non può. Perché? E perché fin dal principio, citando la Genesi, ma adesso lo leggo il testo per non essere impreciso, siamo al capitolo 19 di Matteo. Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Ecco, qui si vede, anche nelle Bibbie lo notate, che c'è in corsivo la citazione precisa che Gesù fa del libro della Genesi, che è questa: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. È interessante come Gesù riprende questa citazione e la interpreta. Quando Genesi dice e i due saranno una sola carne, Gesù dice: ciò che Dio ha unito, l'uomo non divida. Cioè Gesù interpreta quel passo della Genesi nel senso che questa è un'opera di Dio, una cosa che ha fatto Dio, che diventino una sola carne. E quindi se l'ha fatta Dio, l'uomo non può in nessun modo intervenire e vanificare questa opera di unione. Ecco, qui Gesù in tutta la radicalità riprende, mi sembra, tutti questi testi antichi che indicano l'impossibilità che possa essere violato, possa essere annullato il patto nuziale di amore tra Dio e il suo popolo, che ha la sua principale immagine e anche verifica nel patto nuziale tra l'uomo e la donna. Ultimo testo che forse si può citare, anche perché anche il Papa lo cita nella sua esortazione Evangelii Gaudium a proposito del rapporto della Chiesa con gli ebrei, il Papa riprende il testo famosissimo di Romani 11:29, in cui si dice: i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, sono senza pentimento, dice letteralmente. E di cui il Papa dice: questa alleanza tra Dio e il suo popolo, il popolo di Israele, è irrevocabile, e quindi c'è ormai un vincolo che nessuna forza al mondo può sciogliere, neanche il fatto che una parte di Israele ai tempi di Gesù non abbia accettato, ecco, la manifestazione di Dio in Gesù, e anche oggi molti di Israele non credano in Gesù. Ecco, neanche questo può essere il motivo di una revoca dell'alleanza. Continua a essere il popolo di Dio quello. Ecco, un'ultimissima cosa, un salmo sempre che abbiamo commentato in questi giorni, che fa fare un passo avanti se Dio fa così. Quindi noi, il salmo 102 al versetto 18 dice una cosa interessante. L'amore del Signore da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Cioè, anche a noi è chiesto di fare la stessa cosa che Dio fa con molta pazienza, con molta ostinazione, la custodia dell'alleanza, cioè tenere duro, a tenere unito questo vincolo. Anche noi, esperti di questa storia meravigliosa di Dio, siamo chiamati, riguardo alla questione dell'alleanza, a custodire. Questo è il verbo che viene posto a noi come segno di responsabilità da parte nostra. Bene, io spero così di aver interpretato i sentimenti di coloro che ritengono che un matrimonio non possa essere annullato. Adesso la mia parte è finita e vedremo la seconda questione, la seconda tappa dove ci porta il discorso.
Vorrei ricordare con voi un pensiero che ultimamente è ritornato più volte, circa la fede. Quello che sta succedendo nella Chiesa, sta facendo vedere che la fede non è una dottrina e non è un insieme di verità che si dice sono quelle, ci credi, non ci credo, è la fede. La fede non è altro che qualche cosa che capita, è qualche cosa che è capitato e quindi è dentro la nostra storia. Tra l'altro è dentro la storia di ciascuno, dentro all'avventura di ciascuno. Che cosa ti è capitato? E la fede è questa cosa che capita, che è l'accorgersi che in realtà non si vive da soli, ma che c'è un altro che vive insieme con te. Quindi è la scoperta di questa compagnia di Dio, sostanzialmente, nella vita. Questo provoca una reinterpretazione della vita. Perché piano piano si scopre che nella vita tutto è un regalo, tutto è un dono la vita che abbiamo avuto, è un dono tutti quelli che nella nostra vita si sono piegati su di noi e ci hanno fatto del bene, la vita è quella che stiamo facendo adesso, anche con tutte le sue ombre, anche con tutte le sue prove. Il librone della Bibbia è la memoria di questo piccolo popolo sciagurato e di tutto quello che ha vissuto, di tutti i guai che ha subito e di tutti quelli che ha combinato, in questa però prospettiva, in questo orizzonte nuovo. Ha scoperto che c'era uno che teneva per loro però. E quindi hanno scoperto che l'esperienza della vita fondamentale è la salvezza. Anche gli incontri che ci sono stati fin stasera, io li ho tutti raccolti dentro di me, dentro questa categoria del dono. Li ho raccolti come esperienza di dono ricevuto. L'utilità degli incontri che ci sono stati è stato quello di fare una bella reclama al matrimonio e alla famiglia, ma guarda bene, quelli lì. È la storia che gli è capitata, è la storia che ha messo insieme. E sono venuti a raccontarcela. Per cui il tuo racconto della tua fede è diverso dal mio, per tanti aspetti invece abbiamo anche una memoria comune per quello che il Signore ci ha regalato insieme. Dopo la fede cristiana si precisa, perché quello che anche un ebreo sa, cioè che Dio è buono, che ci vuole bene, un cristiano viene a scoprire una cosa estrema, cioè che ci vuole un bene da morire. E quindi il nostro simbolo, il simbolo della nostra fede è il crocifisso, e però è un bene che noi conosciamo perché le nostre mamme ci hanno voluto un bene da morire, noi non saremmo qui se non ci fossero state loro con il bene che ci hanno voluto e via e via, altre vicende. E quindi questo bene da morire lo conosciamo. Quando si diventa cristiani lo si diventa perché si fa il battesimo e il battesimo è il fatto di dire vabbè, quel che ho fatto io farò anche tu. E come anch'io ho considerato la mia vita un regalo da dare, da fare, consideralo anche tu un regalo da fare. Anche noi impariamo, insomma, no? Da piccolino fino a quando ero grandicello ho fatto lo scout. Io sono grato a tutto questo gioco che ho fatto per un po' di anni, perché ho imparato molto attraverso il gioco, attraverso tante piccole cose, che la vita va spesa. Che la vita è bella se viene spesa. E come viene spesa? Hai ricevuto un sacco di regali, mettili a frutto, spendili, no? Non sciuparli, non chiuderli in cassaforte. La vita spendila, rendila feconda spendendola. Ecco, io devo dire che rispetto alla immensità del matrimonio, sono d'accordo con uno dei miei diaconi, che è un uomo molto saggio, padre di 9 figli, e in genere prepara molto lui gli sposi. E sua moglie non è tanto d'accordo con lui, e appunto un po' protesta, perché lui, il secondo incontro che fanno, comincia a dirgli: ma voi lo sapete che cos'è la croce di Cristo? Dice: cosa c'entra col matrimonio? Aspetta, no, c'entra. Perché? Perché il matrimonio è un modo privilegiato per spendere la vita, no? E per offrire la propria vita. E qui la prossima volta, una delle prossime volte, verrà un diacono che è esperto del mondo cristiano orientale e ci spiegherà come nel rito del matrimonio, nelle confessioni dell'Oriente cristiano, si sottolinea molto questo fatto, che quando uno si sposa consacra la sua vita all'amore, nell'amore per quella persona che il buon Dio gli regala. Il Signore ti regala questa persona e questa persona diventa il riferimento immediato, continuo, di questa vita donata, sia perché ve la donate l'un l'altro, sia perché insieme la donate ai figli che generate, alla gente in mezzo alla quale vivete. E quindi il matrimonio è la maturità, diciamo, del battesimo, è il farsi adulto del mistero battesimale, cioè finalmente è la strada lungo la quale tu porti la tua vita a bellezza. Ecco, secondo me andrebbe più sottolineato questo. Adesso Giovanni ci parlerà poi di questo discorso della nullità, eccetera, così. E purtroppo io ho fatto tanti matrimoni nulli, perché sono un asino, io perché non ci ho badato, perché sono superficiale, anche perché è difficile non farli i matrimoni nulli, perché ti vengono dei dubbi, hai delle perplessità, daresti un consiglio, ma poi come ti fa? Oh, si sposa poca gente, ne vengono due, te neanche li sposi, no, te devi sposare, poi se vanno da un altro un po' protestanti, perché non li sposi, vabbè. È perché effettivamente io caricherei di significato questa decisione, ecco, la caricherei molto. Sono d'accordo con il mio diacono, nel senso che è un atto enorme. Vi ricordate le parole che dice il presidente durante la messa del matrimonio? Voi siete già consacrati mediante per il battesimo, adesso il Signore, e vedete, c'è un collegamento, è una pienezza di consacrazione. Consacrazione vuol dire la vita regalata, la vita offerta. Io penso che questo sarebbe molto da accentuare, molto. Dopo è chiaro che ci sono anche tante altre ragioni, che tipo di relazione c'era fra quelle persone, se quelle persone erano veramente consapevoli quando si sono sposate, se veramente erano libere nel compiere. Tante cose ci sono, no? E poi a spizzico emergono anche nella celebrazione del rito, insomma. Però io accentuerei questo carattere di consacrazione. Perché, per esempio, mi capita molte volte di trovare, non so, cioè è molto facile, oggi i vincoli sentimentali sono fragilissimi, e quindi molti matrimoni vanno un po' in naufragio, insomma, certe volte è anche proprio in naufragio. Penso che anche voi avete tanti amici che non sono andati avanti. Una delle cose, ve l'ho già detto un'altra volta, cioè molte volte il matrimonio salta perché uno fa un peccato. Dice, allora se fa quel peccato lì io non lo voglio più. Dimenticandosi che, come ricordavamo, vi ricordate l'esempio della coperta di Noè? Il matrimonio è proprio questa coperta della misericordia. No? E la persona, la mia nudità creaturale, la mia fragilità, è vero, la mia debolezza è riparata dall'amore con il quale l'altra persona mi avvolge. E quindi il peccato è ovviamente previsto nel matrimonio. No? E dice, siccome hai peccato, non c'è, allora basta. No, ecco, basta. E c'è per quello. No? C'è per quello. E qualche volta capita di vedere che magari in un naufragio matrimoniale uno dei due lo subisce, questo danno. No? Però mi spiace un po' quando una persona non continua a ribadire però che lei invece lo vive il suo matrimonio e lo vive bene. E lei non desiste dalla bontà e dalla verità di quello, continua quindi ad essere fedele a quella promessa, fedele a quell'impegno, fedele a quel sì, no? Mi ricordo che la sera che Franco, che era il marito della Claudia, è morto, e io ero con lei, sono andato al riconoscimento della salma, che non è proprio una cosa allegra, mentre andavamo a casa, l'accompagnavo in macchina a casa dai suoi bambini piccoli, molto piccoli, e lei mi disse che pensava che non si sarebbe più sposata. E io le dissi che potevo capire, per come era stata anche la loro storia, per come era lei, come è Franco, né? Però le dissi, però guarda che io fra un po' di mesi vengo a chiederti di chi sei, perché non si può non essere di qualcuno. E quindi ci vuole sempre un riferimento. E quindi, certo, può essere bellissimo anche il dire lei poi non si è sposata, perché quel legame, quel vincolo, lei lo considerava tale. Però poi si è accorta che doveva controllare sempre la forza e la potenza di quel vincolo come significativo, e quindi anche come l'orizzonte che continuava a essere lo spazio nel quale lei donava la sua vita. In certe spiegazioni che Don Giuseppe ci faceva anche sulla professione religiosa, gli veniva detto qualche volta che una persona vedova, che è rimasta appunto senza il coniuge, è per tanti aspetti vicina a una persona che si consacra a Dio, perché è un rapporto nuziale con una persona che non tocchi, che non vedi, che non ti parla direttamente, che non ti fa una carezza, che non ti fa arrabbiare. È un legame profondo, misterioso, e la Claudia l'ha tenuto in questo modo. Ecco, ed è così se va bene, ed è così se va male. No. Allora concludo dicendo, io insisterei, ecco, nell'itinerario che si fa verso il matrimonio, per una riscoperta o una scoperta, un'accentuazione, anche una certa concretizzazione interiore di questa offerta della vita. Quel giorno lì io offro la mia vita. Perché questo mi pare che sia l'elemento spirituale che poi nella realtà della relazione, nel giudizio che si può dare su una relazione, è l'elemento fondamentale e fondante. Oggi diceva Francesco, c'è poco rispetto ormai anche all'interno della comunità cristiana della castità prematrimoniale, no? E quindi normalmente non c'è un'osservanza che magari 300 anni fa, quando io ero un ragazzo, si considerava una cosa importante, insomma, no? E dobbiamo fare i conti con questa cosa. Però facendo questi conti, il matrimonio è il rapporto con una persona con la quale non vanno così le cose, perché l'incontro con lei e anche la fisionomia della sessualità in quella unione fa parte di quella consacrazione, è dentro a quella consacrazione, e quindi è
È un atto, capite, che è dentro al fatto che la sua vita è donata. Allora mi pare che accentuare l'importanza di questo, ecco, sia dare un aiuto profondo alla persona. Perché molte volte anche le cose che sono nate un po' stortine si possono aggiustare, no? È il commento che Alessandro Manzoni fa a proposito di Gertrude, che ha subito le violenze che ha subito perché è stata costretta a fare la monaca per salvare l'asse ereditario della famiglia, e però lui commenta questa cosa dicendo: però ci sono persone che anche iniziando una loro avventura in modo drammatico, poi però possono riscattarla e viverla bene. E quindi credo che dal punto di vista della preparazione, della catechesi, eccetera, questo molto si dovrebbe approfondire. In questo senso capisco il senso che possono avere anche questi corsi matrimoniali, così, che sono anche, vedo, importanti, perché le persone si trovano tutte in diversi insieme, no? Venendo anche da diverse esperienze, e fanno anche un cammino comune che è sentito anche come positivo. Però sotto, bisogna dire, c'è una dimensione spirituale che a mio parere non andrebbe persa, e che però è strettamente personale, perché è legata alla tua persona, alla tua storia, al tuo modo di pensare, alla tua personalità, anche alla tua psicologia, se vuoi, no? E quindi ritengo che l'impegno personale, ecco, l'approfondimento personale di questo dato di consacrazione a Dio che è stabilito dal battesimo, e dovrebbe essere molto ricco, insomma, no? E quindi molto approfondito e molto personalizzato. Non è una scuola, un corso può essere interessante per avere un'informativa di carattere generale, però poi è troppo personale il passo che si fa. Quindi credo che questo approfondimento potrebbe essere utile, ma solo un piccolo contributo di crescita, non è direttamente forse l'oggetto di quello che stasera stiamo esaminando.